Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia anche per essere all'ascolto questa sera. Siamo così arrivati al nostro quarto appuntamento di questa settimana e iniziamo ora con un nuovo capitolo del nostro Cantico dei Cantici, nel quale vedremo come le persone da scettiche diventino credenti. E a questo proposito leggiamo subito il primo versetto che si apre con una domanda e una proposta, al capitolo 6. Dove è andato il tuo amico, o la più bella fra le donne? Quale direzione ha preso l'amico tuo? Noi lo cercheremo con te. Le figlie di Gerusalemme non sono più così scettiche e ciniche. Ora sono disposte ad andare con la sposa per aiutarla a trovare lo sposo. Vogliono vedere colui di cui la sposa ha parlato così tanto e così bene. Concludono che deve essere fantastico e lo vogliono vedere con i loro occhi. La Bibbia ci dice che chiunque cerca trova, chi chiede riceve e a chi bussa sarà aperto. Infatti il Signore Gesù stesso ha detto che non respinge nessuno che desidera andare da Lui. Leggiamo subito il seguito nel secondo versetto del Cantico dei Cantici, al capitolo 6. Il mio amico è sceso nel suo giardino, nelle aie degli aromi, a pascolare le greggi nei giardini e cogliere gigli. Questo versetto ci presenta uno splendido quadro di felice comunione. Infatti il Signore ci è presentato come chi trova le sue delizie fra i suoi. Egli è nel suo orto a raccogliere i gigli. La sposa trova là una comunione benedetta, solida e perfetta. In questa situazione grida dicendo: «Io sono dell'amico mio, e l'amico mio che pascola il gregge tra i gigli è mio». Lei ha localizzato lo sposo ed ora che sicurezza, che soddisfazione, che gioia lei prova. Può ben dire: «Io sono dell'amico mio». Questo atteggiamento è l'opposto di quello di un'anima occupata di sé. Significa avere il cuore veramente occupato da Cristo, significa entrare nei suoi pensieri, nel suo amore, nella sua grazia, nelle sue delizie, invece di essere occupato dei propri pensieri, dei propri sentimenti, del proprio servizio. L'occhio, il cuore, i pensieri, le labbra sono tutti ripieni di Cristo e occupati da Lui. Nei versetti successivi del nostro testo, del Cantico dei Cantici, vediamo il piacere che prova il re verso la sua sposa. Leggiamo subito il versetto 4 del capitolo 6. «Amica mia, tu sei bella come Tirsa, vaga come Gerusalemme, tremenda come un esercito a bandiere spiegate». L'espressione bellissima in questa sezione sono la risposta dello sposo alla ricerca lunga, intensa, dolorosa e paziente della sua sposa e della sua presenza. Queste parole sono le prime che egli indirizza alla sua sposa dopo la sua triste caduta. Le labbra dello sposo si aprono verso di lei e le rivolge queste dolci parole: «Amica mia, tu sei bella come Tirsa». Non una parola di rimprovero esce dalla sua bocca. Egli non fa nessuna allusione a dove è stata, né ciò che essa ha fatto. Il suo amore e la sua grazia sono sempre stati immutabili verso di lei, e accogliendola con affetto le dice: «Amica mia, tu sei bella come Tirsa, vaga come Gerusalemme». Tirsa era la città reale di uno degli antichi re pagani di Canaan, e dopo un periodo divenne la capitale, la residenza reale dei re di Israele prima che costruissero Samaria, così come Gerusalemme era la capitale dei re di Giuda. Il nome significa piacevole, incanto, e la posizione della città era probabilmente notevole per la sua bellezza. Infatti è molto grazioso il paragone, pensando alla sposa pigra, triste e abbattuta che avevamo visto in questo brano. Questo ci fa capire come Dio abbia sempre avuto a cuore il suo popolo. Infatti, quando le 12 tribù saranno riunite e il Messia sarà il loro re, la gloria come nazione sarà estremamente grande, si realizzerà ciò che è scritto. Essi avranno un solo re per loro re. Allora, questa nazione sarà come ci dice il seguito del versetto, tremenda come un esercito a bandiere spiegate. L'immagine non è quella di qualcosa di terribile, ma come qualcosa di splendido, di brillante, di glorioso, come un'armata che marcia a bandiere spiegate. Che meraviglia sarà quel momento. Quelli che egli amò, li amò fino alla fine. Anche se noi cambiamo, Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ma leggiamo ancora i versetti dal 5 al 7 del Cantico dei Cantici, capitolo 6. Distogli da me i tuoi occhi che mi turbano, i tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi di Galad, i tuoi denti sono come un branco di pecore che tornano dal lavatoio. Tutti hanno dei gemelli, non ce n'è una che sia sterile, le tue gote dietro il tuo velo sono come un pezzo di melagrana. Queste stesse parole si trovano al capitolo 4, eppure pensiamo che non ci siano ripetizioni inutili. Qual è dunque il senso di queste parole? Dopo che lo sposo si è rivolto alla sua sposa in questi termini, al capitolo 4, lei si è sviata ed ora è ritornata. Quindi, nel ripetergli le stesse cose, Egli desidera assicurare al suo cuore il suo immutabile amore e che per lui la sua bellezza non è affatto alterata. Sebbene egli taccia riguardo delle sue cadute e sviamenti, le sue parole si incideranno ora profondamente nel suo cuore, più che nel passato. Lo Spirito Santo può servirsi delle stesse parole già usate precedentemente, quando esse servono a conferire nuova gloria a Cristo e nuova benedizione alle nostre anime. In questo caso, nessun linguaggio avrebbe potuto più di quello ridare una completa sicurezza al cuore della sposa. Nel prossimo versetto 8 del Cantico 6 faremo un balzo in avanti per arrivare al regno di 1000 anni di Cristo. Leggiamo. Ci sono 60 regine, 80 concubine e fanciulle innumerevoli. Questo versetto si riferisce a quando, dopo l'unione delle due parti del popolo, che da così lungo tempo sono divisi, le città di Giuda e le nazioni della terra riempiranno la scena gloriosa dove Gerusalemme avrà il primo posto. Questa verità, così manifestata nella Scrittura, è ampiamente espressa nel versetto 9, sempre del capitolo 6 che segue. «Ma la mia colomba, la perfetta mia, è unica, è l'unica di sua madre, la prescelta di colei che l'ha partorita. Le fanciulle la vedono e la proclamano beata». La vedono pure le regine e le concubine e la lodano. In questo brano vi troviamo descritto il posto che occupa nel cuore di Cristo, la sua sposa. Lei è la prima agli occhi suoi e nulla le può essere uguale. Ve ne sono altre, ma l'attenzione di Cristo è rivolta esclusivamente a lei. Essa è unica. Nelle prime scene egli parla delle sue qualità e fa la descrizione della sua personale bellezza. Ma ora è di ciò che essa è per lui che parla. L'unica di sua madre, la prescelta di colei che l'ha partorita. La nazione di Israele è considerata qui come una madre e la tribù di Giuda come una sposa. Questo è l'amore di Gesù come sposo. Ecco cosa egli sarà per la tribù di Giuda, cioè per il residuo fedele negli ultimi giorni. Ed ecco cosa egli è già ora, sì ora, per noi in spirito. Vi fu un tempo in cui per la durezza del loro cuore i figli e le figlie di Sion respinsero il suo amore, ma questo rimase invariato per loro. Ed ora, nel passo che stiamo considerando, questa sposa ci è presentata come nel momento in cui ci è detto il suo tempo è compiuto, la sua iniquità è stata perdonata. Allora quindi sarà consolata dal suo Signore, piena di grazia e di perdono. Leggiamo ora il versetto 10. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate? Questo passo ci mostra come il Signore vede il rapimento della Chiesa. È naturale che noi guardiamo al rapimento dal punto di vista dalle nostre aspettative. Troviamo infatti scritte queste parole a riguardo di questo importante evento in Prima Tessalonicesi 5, versetto 16. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Ma il Signore guarda questo momento dal suo punto di vista. Lui chiamerà i suoi quando la Chiesa andrà alla sua presenza. Le moltitudini di angeli vedranno uno dei più grandi spettacoli che mai si è potuto vedere, che mai più si ripeterà per tutta l'eternità. Questo sarà l'avvenimento più eccitante per noi e anche per Lui. Allora diranno della Chiesa, chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate? Che immagine gloriosa del momento in cui tu ed io andremo alla presenza del Signore Gesù. Tu hai questa certezza di incontrarti con Gesù quando chiamerà con voce d'arcangelo? Se non hai questa certezza, cosa aspetti a invocare il suo nome, confessargli i tuoi peccati, chiedergli perdono? Lui ha promesso che lo farà verso tutti coloro che lo invocano e che lo faccia siamo certi, perché, come stiamo meditando in questo cantico, Egli ama ogni sua creatura e ha provveduto il mezzo per essere con lui, la fede nella sua opera. Proseguiamo quindi nella lettura dei versetti 11 e 12 del Cantico dei Cantici 6. Io sono discesa nel giardino dei noci a vedere le piante verdi della valle, a vedere se le viti mettevano le gemme, se i melagrani erano in fiore. Io non so come, ma sono diventata timida, eppure figlia di gente nobile. È interessante notare che questa è la terza volta in cui ci è parlato di un giardino nel Cantico dei Cantici. Un commentatore scrisse queste riflessioni. Il primo giardino è in primavera, pieno di fiori e teneri boccioli, non c'è niente di maturo. Il secondo giardino è in autunno, pieno di spezie e frutta matura, niente imperfetto. Questo terzo giardino è alla fine dell'inverno, ma con l'immediata prospettiva della primavera nuova. È ancora inverno, ma l'inverno è sul punto di finire per far sbocciare una nuova primavera, e la sposa scende nel giardino dei noci per vedere il primo sbocciare della valle, le prime gemme della vite e le infiorescenze del melagrano. Un credente paragonò questo alle esperienze dei discepoli del Signore dopo la sua ascensione, mentre aspettano a Gerusalemme la realizzazione della promessa del Padre, cioè della discesa dello Spirito Santo. Infatti, in un certo senso, vanno nel giardino per guardare l'arrivo della nuova primavera. L'intero Antico Testamento divenne un nuovo tesoro per loro dopo che Gesù aveva spiegato loro, in tutte le scritture, le cose che lo riguardavano. Luca 24, versetto 27. Mentre erano radunati ed aprivano questi vecchi tesori del passato, lo Spirito Santo venne in un modo inaspettato e con una potenza sorprendente, esperienza come quella descritta con le parole del cantico. Io non so come, ma sono diventata timida, eppure figlia di gente nobile. Amico, amica, la parola di Dio è un giardino, un intero giardino di noci non aperte. Ci sono innumerevoli germogli nella parola di Dio che aspettano di essere aperti, di essere gustati dalla sposa di Cristo. Torna, torna o Sulamita, torna, torna, che ti ammiriamo. Perché ammirate la Sulamita come una danza a due schiere? La dichiarazione che viene fatta qui è che la sposa di Cristo è lì per mostrare la grazia di Dio nei secoli, come c'è detto in Efesini 2, versetto 7, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Tutto l'universo ci vedrà, nessuno di noi è degno di essere lì, ma noi ci saremo perché siamo in Cristo. Hai anche tu questa grande certezza? Nei primi versetti del capitolo seguente, il 7 del Cantico dei Cantici, che ora consideriamo, lo sposo racconta il piacere che trova nel considerare, nell'ammirare la sua sposa, e lo fa usando delle figure, una più bella dell'altra. Leggiamo quindi i primi due versetti del Cantico 7 che ci introducono in queste meraviglie. Torna, torna, o Sulamita, torna, torna, che ti ammiriamo. Perché ammirate la Sulamita con una danza a due schiere? Come sono belli i tuoi piedi nei tuoi calzari, o figlia di principe. I contorni delle tue anche sono come monili, opera di mano d'artefice. La sposa del re è nuovamente oggetto di contemplazione e di descrizioni minuziose, ed è salutata con un nuovo titolo, figlia di principe, perché la sua relazione con la dignità reale è ormai riconosciuta, ed ora essa gode di un'intima relazione col re. Tale sarà il suo posto quando il Messia prenderà il trono secondo il linguaggio forte e chiaro del Salmo 45. Ascoltiamo quindi alcune parole che il re dirà dall'alto del suo trono all'indirizzo del suo popolo. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri, li farai principi su tutto il paese. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Grazie siano rese a Cristo, al suo nome adorato, perché in Lui, solo in Lui, possediamo tutto completamente. E un giorno anche noi, come Chiesa, realizzeremo questa verità. Il nostro brano continua mettendo in evidenza tutte le qualità della sposa agli occhi del suo sposo. Leggiamoli, sempre al capitolo 7 del Cantico. Il tuo seno è una tazza rotonda dove non manca mai vino profumato. Il tuo corpo è un mucchio di grano circondato di gigli. Le tue mammelle sembrano due gemelli di gazzella. Il tuo collo è come una torre d'avorio. I tuoi occhi sono come le piscine di Chesbon presso la porta di Batrabim. Il tuo naso è come la torre del Libano che guarda verso Damasco. Il tuo capo si eleva come il Carmelo e la chioma del tuo capo sembra di porpora. Un re è incatenato dalle tue trecce. Queste parole, che abbiamo già considerate, mettono in evidenza come per lo sposo la sua sposa sia unica, e la più bella fra tutte le altre fanciulle, come ci ha affermato nel successivo versetto 7. Quanto sei bella, quanto sei piacevole, amore mio, in mezzo alle delizie. Non vi è alcun dubbio, è la voce dello sposo che dice queste parole. L'opera della sua paziente grazia, del suo costante amore, ha avuto quel risultato benedetto perché ora è veramente così, anche moralmente, e lo sposo prende il suo diletto in lei e sarà così pure per la sua chiesa. Il brano continua elencando altre qualità della sposa che leggiamo nei versetti dall'8 al 10 del capitolo 7. La tua statura è simile alla palma, le tue mammelle a grappoli d'uva. Ho detto, io salirò sulla palma, mi appiglierò ai suoi rami. Siano le tue mammelle come grappoli di vite, il profumo del tuo fiato come quello delle mele, e la tua bocca come un vino generoso che cola dolcemente per il mio amico e scivola fra le labbra di quelli che dormono. La palma e i suoi grappoli, qui elencati, possono essere considerati come emblemi di vittoria, di maturità, di rittura e di fertilità. Nella scrittura è sovente nominata la palma e come simbolo essa è applicata in diversi modi. Quanto alla sua forma, essa ha un tronco slanciato, ma anche grazioso, dritto, alto, che è simbolo di dirittura. sotto una forte pressione oppure costretta verso terra con delle corde, essa rifiuta di rimanere curva, riprendendo la sua posizione appena è lasciata libera. Questo ci presenta un'immagine meravigliosa del popolo giudeo, il quale dopo una pressione di molti secoli alzerà ancora in alto il suo capo quando Cristo regnerà in esso. Le foglie e i frutti delle palme crescono alla sua sommità ed alcuni sono ad una tale altezza che riesce molto difficile raccoglierli e quest'albero con la sua presenza indica che c'è dell'acqua. Questi dettagli suggeriscono parecchie riflessioni e sembra accordarsi col passo della scrittura che troviamo in Esodo 15, versetto 27. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì, presso le acque. Nella scrittura la palma è vista anche come simbolo della vittoria, e le foglie di essa erano per i giudei un segno alla festa dei tabernacoli. Rappresentava un periodo di grande allegrezza, come ci è detto in Levitico 23, versetto 40. Il primo giorno coglierete dagli alberi dei frutti di bell'aspetto, dei rami di palma, rami di mortella e rami di salici di torrente, e vi rallegrerete davanti al Signore, Dio vostro, per 7 giorni. Tutto ciò ci mostra che la bella sposa del re ha raggiunto la maturità morale, la grazia ha trionfato. Ella è ora perfetta agli occhi dello sposo, ed è la delizia del suo cuore, il riflesso di lui stesso. Mentre lei ascolta le sue espressioni d'amore, il suo cuore è rassicurato, si ristora in comunione con lui, dicendogli tutto quello che sente di dover dire in un versetto che ora vado a leggervi. «Io sono del mio amico, verso me va il suo desiderio». Troviamo qui la nota più elevata di questo cantico dei cantici, perché l'anima ha finito di guardare a se stessa ed è ora interamente occupata nel guardare a Cristo. Già 2 volte abbiamo sentito dire dalla sposa queste parole. «Io sono del mio amico, il suo desiderio». È verso di me. Ora, le parole della sposa sono l'espressione dell'intelligenza più elevata della conoscenza di Cristo e del modo perfetto col quale è riuscita a comprenderlo ed afferrarlo. Ella dice, «Io sono del mio amico, verso me va il suo desiderio». Questa è la perfezione della bellezza che il Signore vede nei Suoi santi, i credenti, ed è il motivo per cui Egli gioisce. Questa grazia ti è offerta ora, amico, amica, e puoi afferrarla mediante la fede in Gesù. Se lo farai, sarai anche tu in grado di dire «Io sono suo». Giungendo alla fine del capitolo 7, leggiamo i versetti 12 e 13, dove troviamo il desiderio della sposa di andare col suo sposo. «Vieni, amico mio, usciamo ai campi, passiamo la notte nei villaggi. Fin dal mattino andremo nelle vigne, vedremo se la vite ha sbocciato, se il suo fiore si apre, se i melagrani fioriscono. Là ti darò le mie carezze». La sposa si indirizza ora allo sposo, nel pieno godimento della sua comunione e del suo amore. Vi è nel suo cuore una unità di spirito ed è completamente immersa nei suoi pensieri di desiderio del Cristo. Questa è la vera comunione che Gesù gradisce avere con ognuno di noi. In conclusione, vi è la bellissima espressione della sposa che dice «Là ti darò le mie carezze». Il cuore della sposa trabocca d'amore per il suo amato, un amore immenso, smisurato, che nessun autore di canzoni è in grado di raffigurare. Leggiamo in conclusione del capitolo 7, l'ultimo versetto 14, che ci dice «Le mandragole mandano profumo, sulle nostre porte stanno frutti deliziosi di ogni specie, nuovi e vecchi, che ho serbati per te, amico mio». Vi è profondità e bellezza di sentimento in queste ultime parole. La sposa riconoscente desidera esprimere cosa c'è veramente nel suo cuore attraverso l'abbondanza di questi frutti squisiti, considerati afrodisiaci, che fanno nascere sentimenti di un'anima risvegliata per il suo Signore. Possa essere questo davvero anche il tuo sentimento per Gesù, e che tu possa trovare in Lui ogni tua gioia per questa vita, in particolare per l'eternità. E con questo augurio, con questo invito a riflettere su queste parole, io ti lascio e ti rinnovo l'appuntamento a domani. Ciao.